andiamo a raccontare una storia molto particolare, perché parte dalla coperta di neve. Ecco, pensando a una coperta di neve si pensa subito a qualcosa di... quasi a una coccola, e invece coccola non è. Lo abbiamo scoperto leggendo il nuovo libro di Enrico Camanni per la collana Giallo Mondadori, Una coperta di neve, per l'appunto. Intanto, Enrico Camanni, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontarci il suo nuovo libro. Leggo nel risvolto di copertina: Enrico Camanni è nato a Torino, scrittore, giornalista, alpinista, divide la passione per la montagna con quella per la scrittura. Ha diretto alcuni giornali e scritto molti libri, collabora con La Stampa per il settore cronaca e cultura. Qual è l'ultimo articolo che lei ha dato alla Stampa, Enrico Camanni?
Purtroppo, come sempre capita quando c'è qualche disgrazia, perché la montagna è un po' legata a quello, almeno la comunicazione ufficiale è legata a quello, e allora quando è finito il lockdown e si è ricominciato ad andare in montagna, due ragazzi sono morti sotto le valanghe, appunto, e quindi mi hanno chiesto un commento su quello.
E i commenti quando si muore sotto le valanghe, Enrico Camanni, sono, non dico che sono sempre i soliti, perché ogni storia è una storia a sé, ma in ogni modo, senza entrare nello specifico di questa storia, in ogni modo il caso porta con sé il rischio, porta con sé il pericolo, ma il caso porta con sé anche un rispetto della natura.
Sì, la valanga è l'elemento più insidioso, perché appunto è imprevedibile, è un po' come il fulmine, sono due cose contro cui l'esperienza non basta. Però certo, rispetto con la neve, che è parte della natura, la parte più volubile, la parte più capricciosa, se vogliamo, però anche affascinante, quindi è fondamentale, cioè in certi casi noi siamo inermi, inutile, e allora forse bisognerebbe saper rinunciare, oppure conta anche la fortuna in certi casi.
E forse stiamo già entrando con queste parole, Enrico Camanni, nel suo nuovo romanzo, Una coperta di neve.
Sì.
Ecco, noi abbiamo cominciato parlando di questa coperta di neve, molto romantica l'immagine, però è una coperta di neve che già nella immagine di copertina c'è qualche cosa che ci può riportare. Lei ce la può raccontare, come si diceva una volta a scuola, con parole sue, Enrico Camanni?
Sì, certo, partiamo pure dal titolo, che io sinceramente non ci avevo tanto pensato a questo duplice significato, ma vedo che nelle recensioni lo sta sempre più assumendo. Da un lato la coperta di neve è una cosa che ci soffoca, perché appunto noi non possiamo vivere sotto la neve, se siamo sepolti abbiamo poche chance di salvarci, anche perché trovare una persona sepolta è difficile, nonostante alcuni mezzi elettronici contemporanei, ma in realtà il cane resta sempre il mezzo più efficace, ma comunque è difficile, perché bisogna farlo in pochissimi minuti, dopodiché la persona soffoca. Quindi è una coperta che soffoca, ma è anche nel mio romanzo una coperta che ripara, perché la donna che viene estratta fortunosamente e che si salva non ricorda più niente, quindi sì, diciamo che forse non vuole ricordare il trauma degli ultimi minuti, e allora questa coperta è anche qualcosa che ti salva, che ti protegge, ecco. Quindi questo duplice significato.
E in questo caso questa coperta quasi inebria. E qui andiamo a toccare un tema che lei ha toccato nelle due frasi in esergo, quella di Eugenio Borgna, e dalla memoria vissuta i ricordi rinascono ogni volta come aironi inebriati. Certo che la prosa di Eugenio Borgna è veramente
magnifica.
Sì. È una prosa straordinaria, ha una sua poesia dentro ogni parola, ogni scelta di parola. E poi lei si affida a Marcel Proust. Quando di un lontano passato non rimane più nulla, dopo la morte delle creature, dopo la distruzione delle cose, soli e più fragili ma più vivaci, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore permangono ancora lungo come anime a ricordare. E qui abbiamo il senso dell'eternità, le anime che ricordano, il senso del ricordo che inebria, ma non sempre inebria, perché in questa storia che si sviluppa per circa 300 pagine, prima che tutto si inebri, dobbiamo farne di strada, Enrico Camanni.
Sì, allora la storia è duplice, appunto. Da un lato c'è questa donna che si salva, viene ricoverata in ospedale, esce dal coma e non ricorda. E lei era legata a qualcuno probabilmente, perché c'era una corda di 30 metri e all'altro capo della corda però non c'è nessuno. E quindi il protagonista dei miei gialli, che si chiama Nanni Settembrini, che è una guida, un soccorritore del Monte Bianco, diventa un investigatore, cioè attraverso i pochi ricordi della donna, i pochi elementi che hanno in mano, cerca di scoprire che cosa è successo e chi c'era all'altro capo della corda. L'altro romanzo, se vogliamo, è più interno, cioè è questa donna che riparte dai ricordi dell'infanzia, come pare che succeda quando uno perde la memoria. E quindi in pratica, nonostante lei si trovi in un corpo adulto di cui non sa nemmeno il nome di battesimo, deve ripartire dal passato, dal passato lontano. E le prime cose che ricorda sono appunto gli odori e più che i sapori lei ricorda le musiche, per esempio. Insomma, le cose che a noi sembrano magari secondarie in realtà sono quelle più profonde dentro di noi.
E l'esperienza che fa questa donna è un'esperienza straordinaria, perché lei, immobile, passiva, mentre le macchine continuano a monitorare le funzioni vitali, che esatto. apparentemente sembrano quasi non esserci, perché qui siamo vicini a un trauma da soffocamento, quindi quasi pronto il certificato di morte, perché questa signora era stata pescata sotto la neve, cemento, ecco, questa duplice immagine, neve e cemento, da una parte la sofficità della neve e dall'altra cemento, quasi come se fosse una lapide tombale.
Sì, perché il romanzo si svolge in una settimana molto concitata, alla fine di giugno, comincia il giorno del solstizio, e allora uno pensa, ma la valanga non esiste in quel periodo, in realtà è un periodo, come spesso succede, un'annata, una primavera molto piovosa e quindi in alto nevosa, e questa donna fa un'escursione in alta montagna appena viene il bel tempo. Allora c'è tanta neve, apparentemente solida, ma poi questa neve primaverile col caldo del giorno si spessisce, quindi non è più la neve di Natale, la neve quella soffice dei cartoni animati, è una neve cemento, una neve piena d'acqua, che se ti prende è la più terribile, perché ti stritola, e lei finisce sotto questo tipo di neve, quindi è ancora più fortunata a venirne fuori. E poi c'è anche questo paradosso, no? Di una neve quasi estiva, no? Ma io l'ho vissuta tante volte, esiste, perché oltre i 3000 metri spesso c'è un metro di neve fresca a giugno, e quindi può succedere, insomma, è un paradosso nel paradosso.
La Seraccata, se non sbaglio il nome, era del tutto crollata, e allora bisognerà pur fare qualche cosa. E a proposito di Seracchi, qui abbiamo un'informazione molto bella, tra l'altro mi ha fatto sorridere, ma è quanto mai vera, perché c'è un legame tra le parole, che lo si voglia o meno. Lei scrive: il Seracchi è un formaggio delle Alpi Svizzere e della Savoia. Quando il naturalista ginevrino Horace Benedict de Saussure pensò che fosse tempo di dare un nome ai blocchi di ghiaccio pericolante che orlano le sporgenze dei ghiacciai, si ricordò del bianco latticino delle tavole montanare e li chiamò Seracchi. Ecco, molto bella questa derivazione, quando noi scopriamo questa cosa che c'è veramente nel nome, in questo nome. E proprio col Seracchi si apre questo romanzo.
Sì, il Seracco è quello che causa la valanga, il Seracco è una sporgenza del ghiacciaio, il ghiacciaio scivola, quando arriva davanti a un salto crea queste statue quasi ghiacciate, trattenute però in modo precario, perché sono pendolanti verso il vuoto, ogni tanto quando fa caldo soprattutto, ma non solo, è più una questione di gravità, più una questione fisica, si staccano, precipitano, e questo Seracco precipitando muove la valanga. Quindi c'è questo inizio, insomma, drammatico, a cui poi segue invece una settimana normale tra il Monte Bianco, tra Courmayeur e le Dolomiti, il Sud Tirolo, perché non le Dolomiti, il Sud Tirolo, perché questa donna alla fine si svela ha delle origini nell'est delle Alpi, quindi c'è anche un viaggio attraverso le Alpi contemporanee.
Enrico Gamanni, però lei a proposito di scrittura di poliziesco, lei ama i gialli, no? Lo dice anche nella nota dell'autore,
sì.
Però dice che il problema della montagna è che non regge i ritmi del poliziesco. Perché?
Perché è troppo lento l'andare in montagna. Allora uno potrebbe ambientare un poliziesco in montagna, come ha fatto anche Manzini, per esempio, ma di fatto la montagna è uno sfondo, perché allora si possono inscenare anche degli omicidi o delle corse in automobile sulle strade di montagna. Se invece la montagna è quella degli alpinisti, i tempi sono lenti, è un paesaggio immenso, l'omino piccolo e il tempo e l'andamento lento, perché per veloce che uno vada in montagna va piano. E quindi il mio giallo, il mio genere, diciamo, nasce da un'altra situazione, cioè dal fatto che settembrini la guida e il soccorritore non trovi delle persone, cioè il giallo nasce dalla scomparsa di alcune persone e quindi bisogna trovarle in fretta e qui c'è la velocità. Bisogna trovarle in fretta perché in montagna non ci si può salvare dopo alcuni giorni. E allora e il mistero è quello, non è tanto il cadavere, perché cadaveri non ce ne sono, ma quanto entrare nella vita delle persone per capire dove sono andate a finire.
E dove sono andate a finire lo scopriremo solo leggendo questo nuovo romanzo di Enrico Gamanni, Una coperta di neve. La vita è una partita, vedo qui una sottolineatura tra le tante, la vita è una partita. Ci possiamo anche illudere di fabbricare la felicità, ma basta un ponte di neve fradicia e tutto finisce. Ecco, e tutto finisce, quindi nascono molte domande, anche le domande perché la corda era slegata. Ecco, qui ci fermiamo perché non dobbiamo rivelare più di tanto, Enrico Gamanni. Qui ci fermiamo per rispetto dei nostri ascoltatori, prossimi lettori. Tra i ghiacciai del Monte Bianco e i grandi spazi delle Alpi, una guida di alta montagna indaga sul mistero di una donna sopravvissuta ad una slavina. Enrico Gamanni, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Oh, in questi giorni sto leggendo un libro della, io non so mai come si pronuncia, Vargas, della giallista francese, appunto, tanto per cambiare, Vargas, che non c'entra niente con la montagna, si svolge a Roma, una storia dentro le biblioteche vaticane. Ma ecco, il bello del giallo, secondo me, è anche quello che ti porta in ambienti e in tecniche investigative che tu non conosci. E quindi è come entrare dentro altre realtà, sempre però con quella curiosità di capire che cosa è successo. Questo credo sia molto contemporaneo, noi abbiamo bisogno di storie oggi più che mai, e forse il genere giallo, il fatto che sia così di successo è perché forse assomiglia un po' ai nostri tempi, io credo. Non è più il grande romanzo.
Abbandoniamo i libri, le chiedo ancora qualche istante di attenzione, Enrico Gamanni, amante della montagna. E non posso non chiederle un consiglio, visto che stiamo per chiudere questa primavera, avvicinandoci alla prossima estate, quindi tempo di escursioni, perché con questo tempo del coronavirus le escursioni sono anche un po' una meta preferita. Quale meta ci indica come escursione di montagna, Enrico Gamanni?
Ma rimaniamo magari in zona Monte Bianco, se uno vuole ammirare senza nessun rischio e anche con una fatica limitata una vista mozzafiato sul Monte Bianco, può andare in uno dei due rifugi che ci sono in Val Ferret. Uno è il rifugio dedicato a Giorgio Bertone, che è stato una grande guida per Monte Bianco, morto purtroppo durante un incidente di volo, e l'altro è dedicato a Walter Bonatti, gli era stato dedicato quando lui era ancora in vita. Sono due passeggiate splendide per la famiglia, senza difficoltà, con una vista strepitosa sul Monte Bianco e anche su quelle cime che io descrivo nel mio libro.
E sono anche molto ben descritte perché questo libro è sì un giallo, ma è anche un pretesto di guardarsi intorno e incominciare a dire perché no, andiamo a camminare in montagna, che è sempre un'esperienza da vivere e soprattutto da condividere. Grazie, grazie davvero Enrico Camanni.
Grazie a voi,
buongiorno.
Buon ascolto, buone letture.